sì, dal docenti, ma soprattutto dalle persone che frequentano i vari corsi tenuti nel territorio della diocesi, Venezia, Mestre, Marghera, e naturalmente anche il Lido. E naturalmente questa sarà anche l'occasione per conoscersi e anche verificare la nostra conoscenza, oppure prepararsi a imparare cose nuove facendo poi i gruppi di studio. E penso che possiamo iniziare.
Bene, ringrazio Annalisa, ringrazio il padre Giuseppe e anche la professoressa Maria Leonardi, e poi anche saluto ciascuno di voi. Con alcuni ci siamo incontrati anche in vari luoghi qui a Venezia, ma anche a Camaldoli per esempio, oppure ci siamo ritrovati a studiare insieme testi della scrittura, e noi anche a partire proprio dal testo originale, dalla Bibbia ebraica, perché come voi vi siete resi conto sicuramente in questi anni di lettura, il fatto di tenere presente, considerare il testo biblico nella lettura, nella spiegazione, a partire dal testo originale è fondamentale per entrare allora in questo per me universo che è quello del mondo biblico. Mi congratulo anche con ciascuno di voi, perché leggere il libro dei numeri è una lettura difficile, e sempre bisogna farla insieme e anche guidati, accompagnati, perché è uno di quei libri che molto spesso anche nella liturgia per esempio non sono molto letti. Abbiamo pochi testi che così l'assemblea a livello liturgico ha occasione, e quando poi si legge il libro per intero, il materiale da cui è composto è molto particolare, e anche i temi che vengono e come vengono trattati suscitano più domande che dare delle risposte quando vengono presentati. Per cui complimenti, congratulazioni per questo vostro cammino. Mi diceva la professoressa Maria che in tanti anni della scuola biblica questa è la prima volta che viene letto questo libro. Io ho detto il tempo della maturità, perché veramente bisogna affrontarlo in questo modo. Allora, questo è un libro che propone dalla tappa degli israeliti nel cammino nel deserto, dalla tappa del Sinai, il cammino riprende verso la terra promessa, e tutto il libro si svolge all'interno di questa ripresa del cammino. E tra l'altro un cammino che qui viene presentato nei 38 anni, quindi 2 anni la sezione che riguarda il Sinai è presentata in parte nel libro dell'Esodo, tutto il libro del Levitico e fino al capitolo 10 del libro dei Numeri, 38 anni dobbiamo intendere, come dice il testo, invece all'interno del libro dei Numeri. Quindi un libro importantissimo per capire questa, anche questa percorso così difficile che gli israeliti vivono nel deserto. Ci sarà poi l'ultima tappa, quella che poi quella alla quale arrivano gli israeliti a Moab, e che poi avrà un altro libro, e che lì tra l'altro si tratta dell'ultimo giorno di Mosè, della vita di Mosè. Quindi anche qui nella distribuzione degli avvenimenti in rapporto al tempo ci sono tante questioni. Direi anche un'altra cosa, che se il cammino è quello che fanno gli israeliti, il lettore che prende in mano il libro è portato dentro questo cammino, è coinvolto dentro il cammino per prendere parte al cammino degli israeliti. E certamente una figura di rilievo è Mosè in questo cammino, dà continuità al motivo del cammino. Dà continuità perché Mosè è presente fin dall'Esodo, dopo l'uscita dall'Egitto inizia il cammino nel deserto con le prime tappe che sono raccontate nel libro dell'Esodo, poi la lunga permanenza al Sinai e ora la partenza dal Sinai verso la terra promessa. E poi ancora, per capire com'è importante la figura di Mosè, mentre le generazioni degli israeliti, tra quelli che sono usciti dall'Egitto, quelli che muoiono nel deserto in più occasioni, Mosè appartiene a quel un piccolo gruppo che, mentre gli altri si avvicendano, Mosè rimane e poi dobbiamo dire anche è una figura che cresce in questa grande narrazione. E ancora, è presente nel libro dei numeri Mosè in tutti i tipi di materiali che si trovano all'interno, quelli narrativi, i supplementi di tipo legislativo, perché così sono supplementi, e poi anche in quelle liste genealogiche che vengono presentate con i censimenti più volte, per cui la sua presenza anche in questi così diversi materiali che dicono la complessità del libro danno a quella eterogeneità, come dire, un motivo di raccordo per presentare tutti i vari aspetti. Però soprattutto negli episodi narrativi si sviluppa la complessità della figura di Mosè come uomo di Dio, con gli israeliti, oppure tra Dio e gli israeliti, nel confronto con altri soggetti interni agli israeliti, al gruppo degli israeliti, o esterni, in un confronto che talvolta è di contestazione e sfida. E quindi in questi eventi narrativi che Numeri propone sono così importanti perché abbiamo l'occasione di conoscere, come dire, l'espressione della personalità di Mosè nell'azione, nelle sue frustrazioni, nelle debolezze, nella generosità di condividere la sua profezia con l'intero popolo, oppure di affrontare apertamente le sfide, le opposizioni, al punto tale che Dio stesso interviene in suo favore, per difendere Mosè. Oppure anche Mosè si schiera dalla parte degli israeliti per proteggerli dalla morte e dalla distruzione, quando allora gli israeliti sono responsabili di gravi deviazioni da Dio e dal suo insegnamento. Mosè affronta tutte le questioni, come di volta in volta si presentano, e mostra una decisa presa di posizione contro coloro che cercano di mettere in discussione la verità della sua missione, ma anche il cammino che Dio sta facendo fare agli israeliti. E ancora, se Mosè è così determinato, è anche pronto, importantissimo, a rimuovere da sé e dai suoi eredi tutti i privilegi, oppure le posizioni di grandezza, in favore di colui, alla fine del libro, che Dio può scegliere come adatto e meritevole ad essere suo successore. Anche questa libertà è estremamente importante per capire la maturazione di Mosè e proprio anche il suo profilo. Così nel libro si trova che Dio stesso esalta Mosè e lo esalta addirittura su tutto il resto dell'umanità. Dobbiamo anche dire che il Mosè presentato nella Bibbia, cioè nel Pentateuco, è Mosè che soprattutto vive nel deserto, cioè c'è nel libro dell'Esodo una prima parte dove lui nasce in Egitto, vive la sua giovinezza in Egitto, poi dovrà fuggire e dopo inizia e sviluppa tutta la sua vita nel deserto, da quando Dio lo chiama a quando poi muore nelle steppe di Moab, E questo libro di numeri ne elabora di questo profilo, di questa figura, di vari aspetti teologici, istituzionali così importanti che anche adesso prenderemo in esame, questo libro ne elabora una parte così significativa. Così il mio intervento vuole entrare dentro, attraversare testi e temi e contenuti teologici che coinvolgono Mosè, ma anche attraverso Mosè, così da consentire, e voi avete già letto i testi, avete avuto anche degli incontri importantissimi che vi hanno consentito di avere dei riferimenti e delle chiavi di lettura, ma adesso ancora di riprendere il testo, i testi, e rileggerli in modo concreto per continuare questa comprensione in un modo sempre, come dire, più profondo e inesauribile, come ci dimostra anche la storia dell'esegesi. Però dall'altra mi interessa anche, attraverso questo percorso, far emergere e ascoltare che cosa il libro dice ai lettori su varie questioni che vedremo, quella di Mosè con le altre che sono intrecciate fra di loro. La Bibbia è stata scritta non per parlare del passato, per dire quale passato ha avuto Israele, ma la Bibbia e i contenuti sono scritti soprattutto in vista delle generazioni che li leggono e li ascoltano. Quello che è raccontato non è semplicemente il passato, è la prima volta, è un precedente attraverso il quale ogni lettore, chi ascolta il testo, è coinvolto, riportato dentro. Dove si trova il lettore rispetto a tutte quelle vicende che, allora, la prima volta in questo precedente sono presentate attraverso questa storia Mosè e gli Israeliti, Dio, Mosè e gli Israeliti. E questo percorso lo propongo attraverso tre punti sui quali si concentra l'attenzione e che sono riportati anche nella pagina che voi avete, che saranno anche di riferimento per i gruppi di studio che poi voi svolgerete. Il primo riguarda le mormorazioni e ribellioni degli israeliti contro Dio, il secondo le sfide aperte alla leadership di Mosè e il terzo la presenza di Dio nel deserto. E parto proprio dal motivo delle mormorazioni e ribellioni degli israeliti contro Dio, perché non appena riprende questo cammino nel deserto, come era accaduto tra l'altro la prima volta quando il popolo ha iniziato il cammino, quando si incontrano le difficoltà sorgono subito le varie mormorazioni da parte del popolo. Il primo episodio tra quelli, perché qui ho fatto chiaramente una selezione per avere, come dire, come ho detto, queste chiavi di lettura teologica di questi temi da diversi punti di vista. Allora, il primo episodio che prendo in esame è nel capitolo 11 e 12, ma adesso il capitolo 11 prima di tutto, riguarda Taberà e Kibrot Tava. Sono il primo episodio di per sé, quello che riguarda Taberà, che vuol dire conflagrazione, incendio, perché lì l'ira del Signore si manifesta con questo incendio che dall'estremità dell'accampamento raggiunge gli israeliti. Il problema è la fatica del cammino nel deserto. Il deserto presenta condizioni ostili per il cibo e poi la stessa fatica di muoversi. E qui ciò che colpisce subito, perché qui siamo proprio all'inizio di questa ripresa del cammino, è che prima del Sinai, quando il popolo si lamenta, Dio interviene in aiuto, qui invece Dio interviene, cioè c'è subito, Dio si accende d'ira e abbiamo questo motivo della distruzione, questa, comprendere questo linguaggio dell'ira di Dio che veramente colpisce nel libro dei numeri. Ogni volta si parla, si accese la sua ira e un fuoco del Signore divampò in mezzo a loro. e divorò un'estremità dell'accampamento. Bisogna anche notare, non dalla tenda dell'incontro, ma viene dalla estremità dell'accampamento. E Mosè qui non intercede per chiedere aiuto a Dio su come risolvere il problema, ma intercede per allontanare l'ira di Dio. Anche questo è un motivo nuovo rispetto al libro dell'Esodo. Ma è sicuramente il secondo episodio che viene raccontato nel capitolo 11 che è più sviluppato, cioè dal versetto 4 fino alla fine del capitolo, quello che riguarda Kibrot Tava. Ognuno di questi due episodi finisce con il motivo eziologico e che è legato poi proprio a questa tragedia, questi sepolcri, queste tombe del desiderio qui in questo secondo episodio. E qui la particolarità di questo testo è che di per sé si intrecciano due temi. Prima di tutto c'è l'insoddisfazione del popolo riguardo al cibo, perché sempre manna, manca la carne. E non solo, ma qui c'è quel motivo della nostalgia dell'Egitto idealizzato. Bisogna proprio ascoltare le parole con le quali il popolo dice: ricordiamo il pesce che mangiavamo in Egitto gratuitamente, i cocomeri, i meloni, i porri, le cipolle e l'aglio, e ora siamo inariditi e non c'è nulla se non la manna davanti ai nostri occhi. Allora, questo motivo del cibo, ma poi la gravità è data proprio da questa nostalgia dell'Egitto, è unito a un altro motivo, cioè perché qui Mosè ascolta il popolo che piange e si rivolge al Signore, ma quando si rivolge al Signore qui interviene. Allora Mosè certamente lui accompagna il popolo, è capo, ha la responsabilità come leader e si deve prendere cura della vita del popolo, quindi bisogna risolvere questa mormorazione. Però questa è un'occasione diversa, perché lui presenta una protesta nei confronti di Dio per il peso del popolo, e quindi qui è un altro motivo che viene presentato e che riguarda proprio anche una questione interna alla sua leadership, come dire: perché hai fatto del male al tuo servo, dice lui al Signore, e non ho trovato grazia ai tuoi occhi? Ho forse concepito io questo tuo popolo, l'ho generato, e da dove ho la carne da dare a questo popolo? E dice: ma sì, io da solo non posso portare tutto questo popolo perché è troppo pesante per me, e ma se questo è ciò che vuoi farmi, e mi tratti così, allora uccidimi e immediatamente, ti prego, se ho trovato favore grazie ai tuoi occhi, e non veda la mia sciagura. Cioè la fatica di Mosè per governare questo popolo a causa di queste ripetute tensioni e poi sempre contro Mosè. Allora, questo motivo della protesta lo ripresenterò nel secondo punto, quello delle sfide, perché riguarda proprio la questione della leadership, mentre continuo sulle mormorazioni. Allora qui che riguarda per gli israeliti avere anche la carne. Di per sé le quaglie cadevano nell'accampamento fin da quando il racconto viene presentato, questo motivo della manna, che Dio dà il pane dal cielo, ma ci sono anche le quaglie nel capitolo 16 del libro dell'Esodo. Ma qui Dio, allora gli israeliti vogliono avere della carne, benissimo, Dio risponde alla loro richiesta. E risponde in modo, e poi loro parlano male, cioè non sopportano di camminare nel deserto perché nell'Egitto avevano, e lì era questo giardino, e va bene, Dio allora risponde alla loro richiesta con questo soddisfare, saziare le loro brame, il loro desiderio, che perché questo è un desiderio, possiamo dire, incontrollato, perché infatti quando lo esprimono con quella veemenza, poi Dio dirà a Mosè, preparando proprio là questo dono, e dice: non ve ne darò, non ne mangerete un unico giorno, né per due né per cinque, fino a un mese, finché uscirà dalle vostre narici e diventerà per voi, avrete la nausea, perché avete disprezzato il Signore che è in mezzo a voi, e piangete davanti a lui dicendo: perché siamo usciti dall'Egitto? Questo è un grave problema, cioè la libertà comporta affrontare le difficoltà, gli ostacoli, e gli israeliti, piuttosto che mantenersi nella libertà e affrontare le difficoltà, rimpiangono questo Egitto che poi è mitizzato, perché com'è possibile che loro mangiassero tutto questo quando gli egiziani non davano loro neanche la paglia per fare i mattoni? Cioè, voi vi rendete conto quale problema si crea? E Dio dice: volete tutto questo? Benissimo, e lo darà in questa abbondanza così straordinaria, al punto tale, ecco, mi interessa notare anche questo, che ecco qui, per capire anche il motivo dell'ira di Dio, cioè loro vogliono con tutta questa frenesia, bramosia, cupidigia. Dio risponde, perché qui si dice: loro hanno provato Dio nel loro cuore, perché il desiderio nasce dall'interiorità. Dio lo soddisfa oltre misura, perché dice: quanto ne mangeranno? Ma alla fine che cosa succede? Che siccome il loro bisogno reale è sostituito da questa bramosia e cupidigia, il desiderio diventa la tomba per cui sono sopraffatti dal loro desiderio. Cioè loro muoiono, quando uno va a leggere il testo, con la carne tra i denti, perché loro si lasciano sopraffare, ne vogliono mangiare tantissimo perché non sono mai soddisfatti. Benissimo, Dio glielo dà, e moriranno per questa loro ingordigia, perché qui bisogna proprio anche imparare a capire cosa, come si deve desiderare, perché quando il desiderio diventa così smodato, si diventa, capite, vittime del proprio desiderio. Perché qui Dio, perché è un modo importante per capire il motivo dell'ira di Dio, non è che Dio è contro, no, Dio vuole provvedere di volta in volta ad ogni situazione di difficoltà, ma sono loro che invece diventano vittime di questo loro desiderio, cioè muoiono sopraffatti dal cibo. Perché questo è un problema, come vi dicevo, da tenere presente, perché anche noi nelle nostre sono tutte situazioni molto concrete che noi viviamo. C'è anche da dire un'altra cosa a proposito: siccome gli israeliti sono così numerosi, anche Mosè aveva detto: ma come fa Dio, gli dice a Dio in questo racconto, 600.000 uomini adulti sono il popolo in mezzo al quale io sono, e tu dici, Mosè dice a Dio, sono nel versetto 21, darò loro carne e ne mangeranno per un mese, ma il gregge e il bestiame sarà scannato e sarà sufficiente per loro. Se tutti i pesci del mare fossero raccolti per loro, sarebbero sufficienti. Cioè, e Mosè dice a Dio: guarda che qui sono troppo numerosi, tu dici che vuoi dare tutto questo cibo per un periodo così prolungato, come fare? Il prodigio di questa abbondanza, sovrabbondanza, è anche per rispondere come a Dio nulla è impossibile. Glielo darà, poi il testo racconta in modo diffuso, anche c'è una altitudine intorno all'accampamento, così loro staranno sempre a mangiare finché saranno sopraffatti dal cibo. Ecco le conseguenze, cioè la deviazione da Dio produce nel popolo queste conseguenze, dove loro sono vittime della loro deviazione. Questo è da capire, perché Dio, perché il linguaggio che noi abbiamo parla dell'ira di Dio, e uno pensa Dio contro, no, Dio vorrebbe, perché vuole portarli nella terra promessa, che è a Canaan, ma invece loro, che stanno dentro le loro prospettive limitate, alla fine ne rimangono vittime. Quindi bisogna per me imparare a capire il linguaggio, perché il testo ha le sue convenzioni qui come in altri luoghi nella Bibbia, però la dinamica è questa, cioè ha risposto al loro desiderio, però il loro desiderio, con questa avidità, bramosia, cupidigia incontrollata, conseguenze mortali. Altro episodio, quello degli esploratori, è il rifiuto nella terra promessa, che viene raccontato nei capitoli 13 e 14. Anche questa è una grave mormorazione nei confronti di Dio, un grave fallimento del popolo nei confronti di Dio. E qui, per capire la dinamica, perché questo bisogna sempre leggere, i testi sono raccontati non per sviluppare concetti, come dire, in astratto, ma partendo proprio dalle parole che talvolta diventano così importanti per capire dove sta qualcosa che poi sviluppa, in questo caso, il rifiuto degli israeliti del dono di Dio, questo motivo della calunnia della terra, il disprezzo del dono di Dio. Voi pensate com'è grave, perché allora gli esploratori sono mandati da Mosè a vedere, a portare delle notizie riguardo alla terra di Canaan, e quando ritornano e raccontano, nel versetto 27 raccontarono: siamo andati nella terra alla quale tu ci hai mandato, e vi scorrono davvero latte e miele, questi sono i suoi frutti. Ma ecco che in ebraico è quel Efes, che uno dice è solamente una congiunzione, come dire, avversativa, perché questi esploratori introducono un altro motivo. Allora, è la terra dove scorre latte e miele, secondo la tradizione, come Dio ha detto, ma cosa dicono? Questo è un motivo di giudizio. E dice: ma il popolo che abita quella terra è potente, le città sono fortificate e assai grandi, e vi abbiamo anche visto i discendenti di Anak. Questo motivo di presentare la terra, sì, è la terra dove scorre latte e miele, però anche in questo giudizio si esprime questa difficoltà insormontabile, perché il popolo che abita è attrezzato, è guerriero, e gli israeliti non hanno la possibilità, hanno le fortezze, gli israeliti non possono in alcun modo far fronte. Questo, e questo poi provocherà nel capitolo 14 che il popolo piange, e di nuovo le parole che dicono: fossimo morti in terra d'Egitto, o fossimo morti in questo deserto, e perché il Signore ci fa entrare in questa terra per cadere di spada? Le nostre mogli e i nostri bambini saranno preda, non sarebbe meglio per noi tornare in Egitto? Vedete, davanti alla difficoltà, al posto di cercare le vie per affrontarla, meglio rifugiarsi in questo passato. Questo ritorno indietro, e poi ritorno alla condizione dove loro erano prigionieri, tornare di nuovo schiavi dove c'è un faraone, dove loro pensano di dare i cocomeri, o comunque la loro vita è al sicuro. Vedete come il problema è veramente grave, tant'è vero che questo è un fallimento nella mancanza, allora, di accogliere il dono di Dio, di desiderare di entrare nella terra promessa. è il rifiuto aperto del dono di Dio. È così, è tanto grave questo rifiuto che è come, alcuni dicono addirittura di più, l'apostasia del popolo al Sinai quando ha reso culto al vitello d'oro. È così grave, perché qui di nuovo Dio vorrebbe distruggere tutti. Com'è possibile un popolo che pensa in questo modo? E qui sarà importante l'intercessione di Mosè, come è stata importante nel libro dell'Esodo 32-34, davanti al motivo del vitello d'oro, a più riprese l'intercessione di Mosè. E qui Mosè, gli argomenti anche sono interessanti, che riporta a Dio riguardo a distogliere Dio dal distruggere il popolo, perché dice: gli egiziani hanno udito che tu, Signore, sei in mezzo a questo popolo, tu ti mostri loro faccia a faccia e che la tua nube si ferma sopra di loro e che cammini davanti a loro. Ora, se fai perire questo popolo come un solo uomo, le nazioni che hanno udito la tua fama diranno: siccome il Signore non riusciva a condurre questo popolo, allora questo popolo nella terra che aveva giurato di dargli li ha massacrati nel deserto. E quindi questo è uno degli argomenti, e l'altro argomento è: il Signore, lento all'ira, grande nell'amore, perdona la colpa e la ribellione, non lascia senza punizione. Cioè Mosè dice a Dio, non per Israele, perché il peccato di Israele, questa calunnia, questo disprezzo del dono di Dio è gravissimo, non ci sono degli argomenti, ma Dio deve perdonare per se stesso, per come lui si è impegnato con il popolo. Bellissimo, perché vedete questo dialogo forte di Mosè con Dio. Dio deve agire per l'impegno che lui ha preso, e poi l'altro argomento, per come lui già si è manifestato, perché questo motivo che Dio è propizio, lento all'ira, grande nell'amore, che perdona, questa è la manifestazione che Dio ha dato del perdono proprio al Sinai, nella crisi del vitello d'oro. Quindi l'impegno di Dio per il suo popolo non può venir meno, e la rivelazione che Dio ha dato di sé al Sinai da parte di Dio non può venir meno, e le conseguenze sono che Dio infatti allora continua a guidare il popolo, però anche grande parte di questa generazione morirà in questa occasione. E qui il testo è anche molto importante, perché nel discorso di Dio al capitolo 14 viene detto che per questa ragione gli israeliti dovranno stare 40 anni nel deserto, il luogo esplicito dove viene detto perché, cioè a causa di questo, di questo disprezzo che hanno compiuto. E la generazione che segue, cioè quella dei figli di questi, sì, cammineranno, entreranno nella terra, ma dopo aver peregrinato nel deserto per 40 anni. Quindi un problema molto grosso, e di nuovo vedete come Dio, mosso dall'intercessione di Mosè, la posizione di Mosè dalla parte degli israeliti, ma per ricordare a Dio che Dio non può andare contro se stesso, fortissima. Quindi è una posizione che consente agli israeliti di sopravvivere, di anche avere la presenza di Dio che li guida, e che li guida verso proprio quel dono che è il dono della terra promessa, dove loro potranno sviluppare pienamente loro stessi. E passo adesso alle sfide che riguardano la leadership di Mosè. E allora, se riprendiamo il motivo al capitolo 11, come ho detto, dove Mosè lì parla con la sua protesta a Dio, dai versetti 11 a 15, numeri 11 a 15, si lamenta per il peso insopportabile ormai per lui di questa leadership, e vorrebbe mettere fine a questo accompagnare il popolo, addirittura vorrebbe morire. E questa protesta che abbiamo da parte di Mosè, ricordiamo che è presente nella tradizione profetica. Elia oppure Geremia avranno momenti lungo la loro missione, lungo il loro ministero, dove presenteranno queste insopportabili difficoltà. Mosè è scontento per queste mormorazioni del popolo, ma anche per tutto quello che comporta la sua missione. E per rispondere a questa difficoltà personale di Mosè, potremmo dire è la sua debolezza, dice la sua umanità, meno male, perché è un eroe, è un uomo di Dio, ma è un uomo, e quindi si può capire come in questa ripetizione di tutte le problematiche Mosè mostra questa fatica, questa frustrazione per questo popolo sempre recalcitrante e che non vuole imparare da una volta all'altra. E Dio risponde, e qui anche la risposta di Dio è estremamente importante, perché Dio, prima di tutto, tra l'altro, la risposta è proprio per Mosè, perché dice: radunami, versetto 16, radunami 70 fra gli anziani di Israele, che tu sai essere gli anziani del popolo e autorevoli, li prenderai, li porterai alla tenda del convegno e staranno con te davanti alla tenda. Io scenderò e parlerò con te e prenderò dello spirito che è su di te e lo porrò su di loro, e porteranno con te il peso del popolo e non lo porterai da solo. Quindi la soluzione per Dio è praticamente una leadership condivisa, cioè Mosè non sarà più solo, avrà con lui questi anziani. Anche qui ci sarebbe tanto da dire come sono importanti gli anziani qui adesso in questa occasione e dentro la Bibbia, una istituzione sempre presente. E questi anziani riceveranno allora lo spirito, una parte dello spirito di Mosè, e loro con Mosè allora condivideranno questo portare il peso del popolo. E allora qui anche tutto è importante, quindi nel testo tutti gli aspetti, 70 eccetera, e infatti così accade che come dice il testo, che il Signore scese sulla nube e attinse, prese dello spirito che era su di lui, questo è il versetto 25, e lo diede sui 70 anziani, e appena lo spirito si posava su di essi, essi profetizzavano, ma non avevano continuato, perché infatti il dono per gli anziani non è permanente, è transitorio. Però accade anche un altro fenomeno, che ci sono due soggetti nell'accampamento, Eldad e Medad, non sono degli anziani, ma anche loro a un certo punto cominciano a profetizzare. E qui è interessante perché avviene un'altra cosa, che Giosuè, questo discepolo fidato di Mosè, va da Mosè per riferire questo fenomeno, perché capisce subito Giosuè delle implicazioni. Cioè, se ci sono gli anziani, l'hanno ricevuto per un momento, però questi due personaggi continuano a profetizzare, allora è come se Mosè ha dei rivali oppure dei concorrenti. E quindi vorrebbe invitare e invita Mosè ad intervenire. E invece, è qui fondamentale la risposta di Mosè al versetto 29, dice Mosè a Giosuè: sei tu geloso per me? Oh, se tutti, magari tutti del popolo, nel popolo del Signore fossero profeti, magari tutti fossero profeti nel popolo del Signore e il Signore ponesse su di loro il suo spirito. Bellissimo questo, perché capite, qui lascia intendere come rispetto a Giosuè, che pensa subito che Mosè non deve avere concorrenti, Mosè accoglie questo segno, questa situazione, perché non tutto, cioè Mosè non ha l'esclusiva, il dono dello Spirito scaturisce da Dio e Dio lo può suscitare, lo può dare in tanti soggetti, e Mosè è grato di questo. Bellissimo, perché qui c'è questo discorso dell'attaccamento al ruolo, come avere un monopolio riguardo a, capite, alla propria missione. Niente di tutto questo. Mosè accoglie e senza resistenza e addirittura esprime questo motivo di esultanza, perché esprime, magari addirittura lui dice, fosse tutto il popolo investito dello Spirito di Dio. Si capisce subito, perché se tutti come Mosè avessero veramente, si fossero lasciati raggiungere da questo incontro con Dio e si lasciassero rivestire dal suo Spirito, come Mosè, al posto davanti alle difficoltà di mormorare, tornare indietro, con Dio affronterebbero le difficoltà per andare avanti. Per questo magari tutti si lasciassero rivestire di questo dono dello Spirito, perché allora non ci sarebbe per Mosè tutto questo peso, godrebbero tutti allora e affronterebbero tutti con lo stesso atteggiamento. Le difficoltà ci sono perché la libertà e il cammino nella libertà comporta affrontare difficoltà, ma si affrontano con Dio, chiedendo aiuto a Dio, che ogni volta apre, guida, dice le parole per affrontare quel tipo di difficoltà. Quindi Mosè gode, cioè, di questa trasmissione, se fosse possibile, di questa partecipazione alla sua leadership. Quindi fondamentale. E qui voglio anche dire un'altra cosa, perché per esempio nel Midrash, nelle interpretazioni rabbiniche, nel giudaismo classico, quando per esempio Dio dice a Mosè, capitolo 11 versetto 17, prenderò dello spirito che è su di te e lo porrò su di loro, e il maestro che spiega dice, tu, un lettore, può obiettare, ma allora la profezia degli anziani che emanava da quella di Mosè non viene forse a diminuire la potenza profetica di Mosè? E la risposta è no, perché Mosè, relativamente a questo fatto, potrebbe essere paragonato a una fiaccola che arde e accende di sé altre fiaccole, senza subire diminuzione. Infatti, sebbene i profeti avessero attinto alla profezia di Mosè, e avessero e avrebbero attinto alla profezia di Mosè, quella di Mosè rimane intatta. Come detto, e qui la prova testuale che viene presentata è quella di Deuteronomio 34 al versetto 10, non sorse mai in Israele alcun profeta pari a Mosè. Quindi è interessante come Mosè acconsente, accorda riguardo a questa leadership condivisa. Altra questione sulla sfida alla leadership di Mosè è quella che viene raccontata nella contestazione di Miriam e Aronne, perché questa contestazione si basa su una questione, diremmo noi, personale, cioè il fatto che la moglie di Mosè è una straniera. E allora qui poi si discute etiope oppure dov'è Cush, non importa, la questione che solleva tra l'altro Miriam, che poi uno potrebbe dire questo è un argomento come di gossip che provoca tutto questo subbuglio, è che hanno da dire, ma Miriam va da Aronne e tra l'altro ci vanno dopo aver visto Eldad e Medad, e prendono coraggio per sfidare Mosè, dicendo che anche loro hanno ricevuto lo Spirito, e loro dicono apertamente, non forse lo Spirito è anche con noi? E praticamente qui loro invocano, come potremmo dire, questa loro sono possono riferire le parole di Mosè perché, come dire, invocano una prerogativa familiare. Ma in Israele, dobbiamo sempre ricordare, la profezia è individuale perché scaturisce dall'iniziativa di Dio che chiama, che suscita il profeta, e non è un fenomeno di gruppo, oppure non si trasmette in termini di tipo familiari. E così noi abbiamo che loro sviluppano tutta questa critica e qui è molto importante l'intervento di Mosè, perché non si sa se Mosè ha saputo di questa critica, d'accordo? Il testo non lo dice e lui non parlerà, sarà coinvolto poi successivamente alla fine del racconto da Aronne, però qui è interessante il discorso di Dio, cioè è Dio che quando allora Aronne viene portato, si devono presentare tutti davanti alla tenda del Signore, il Signore subito dice ad Aronne e Miriam, c'è anche Mosè, e dice: ascoltate le mie parole, se tra voi c'è qualcosa del profeta, del Signore, a lui mi farò conoscere nella visione, in sogno parlerò con lui. Quindi con eventualmente Miriam e Aronne Dio si manifesta in visione, cioè un motivo, oppure in sogno, un modo di rivelare, di rivelazione da parte di Dio. Ma non così con il mio servo Mosè. In tutta la casa lui è il più fidato, in tutta la mia casa, in tutto il popolo, perché bocca a bocca parlo con lui, in una visione chiara e non con enigmi, cioè chiaramente e non con enigmi. Quindi dice: perché voi non avete avuto timore di parlare del mio servo Mosè? Quindi il discorso diretto di Dio ad Aronne e Miriam è per dire che c'è un abisso fra la rivelazione che ricevono Aronne e Miriam e quella diretta, bocca a bocca, chiara, tra Dio e Mosè. Lui che è davvero, dice Dio, un servo fidato, fedele, affidabile, cioè che sta sempre, cerca di essere sempre dalla parte di Dio. Abdi, cioè è proprio questo modo esplicito di Mosè di stare con Dio, ancora diremo, cioè sempre, anche quando deve discutere, ma con Dio, non si allontana. E Dio difende il carattere incomparabile della rivelazione a Mosè, una comunicazione unica, diretta. E qui allora c'è tutto il motivo di nuovo dell'ira di Dio, per cui che poi anche qui il motivo è molto simbolico, perché la lebbra su Miriam dura un arco di tempo brevissimo, tanto quanto basta perché, come dire, lei sia, cioè, ci sia un po' di vergogna, cioè provi consapevolezza della gravità di quello che lei ha messo in atto con quella insinuazione. E poi un'altra cosa molto forte, che Dio si allontana da Miriam e Aronne è importantissimo perché lui è già il sommo sacerdote consacrato nel libro del Levitico, e Aronne qui dobbiamo tener conto, davanti a Miriam che è diventata lebbrosa come neve, lui non può intervenire verso Dio per chiedere che la sorella venga liberata. Lui deve andare da Mosè e dire: ti prego, questo è capitolo 12, versetto 11, ti prego, mio Signore, non porre su di noi il peccato perché siamo stati stolti e abbiamo peccato, e ti prego che lei non muoia, non sia un cadavere, che quando esce dal grembo, come quando esce dal grembo di sua madre, e metà della sua carne è già consumata. Cioè Aronne va a chiedere a Mosè l'intercessione perché Miriam sia guarita. Allora, voi vi rendete conto cosa vuol dire questo? Perché qui non lo può fare Aaron, è il sommo sacerdote, ma quando Dio, dopo questa loro contestazione, non aver capito qual era la questione, Dio si è allontanato da Aaron. Aaron non può direttamente rivolgersi a Dio, ma lo deve fare riconoscendo Mosè. Quindi qui c'è un altro problema per Aaron. Nella storia di Aaron sono vari momenti di questa sua difficoltà. Qui anche importante, perché lui era il sommo sacerdote ed è Mosè che comunque alla fine lui intercede per la sorella, va oltre anche quella contestazione che ha ricevuto e di nuovo si dimostra anche qui in questa occasione come colui che intercede, e questa intercessione, per quanto sia riportata molto breve, testimonia questo agire a favore della sorella, sebbene lui era lui l'oggetto della contestazione, e attraverso questo suo intervento di nuovo il problema viene superato. Quindi interessante capire questo sviluppo di come questa leadership di Mosè viene messa in discussione. E l'altro ultimo episodio dove noi abbiamo un problema di grave contestazione è quello che riguarda quello che riguarda Core. Ecco, quello che riguarda Core è anche qui di per sé sarebbe Core, e poi dobbiamo ricordare anche ci sono Dotan, Datan e Abiran. Di per sé è un racconto, si trova al capitolo 16, dove abbiamo una combinazione di due ribellioni nei confronti di Mosè e Aaron e di Mosè su due questioni, una quella sacerdotale e una quella politica. Perché Core è un levita e vuole ottenere, partecipare alle prerogative sacerdotali. Invece Datan e Abiram, loro sono dei rubeniti, e qui bisogna sempre ricordare che Ruben è il primogenito della famiglia di Giacobbe, e quindi loro non hanno una questione di tipo cultuale, loro invece hanno una contestazione diretta solo contro Mosè perché è in gioco l'autorità politica. Però il racconto fonde insieme le due ribellioni, questa è anche la particolarità, per cui anche qui la costruzione è fatta a intreccio con le varie riprese. E Mosè dice che appunto per la legittimità della pretesa di Core ci deve essere questa offerta dell'incenso, e poi invece per Datan e Abiram devono ritornare nelle loro famiglie, nelle loro tende. Però che cosa succede? Che in un tempo molto breve gli uni e gli altri sono distrutti. Allora, per Datan e Abiram muoiono inghiottiti dal suolo, potremmo dire un terremoto, e invece per quanto riguarda Core, e con anche il gruppo che si era unito a loro, per loro c'è un incenerimento, un fuoco che esce dal Signore, loro vanno presso la tenda, e è un modo per cui questa viene messa a fine a questa loro ribellione. Allora, il fatto che il racconto unisce le due ribellioni e mostra le due catastrofi, queste distruzioni, come un unico evento, è perché allora qui di nuovo bisogna imparare le due questioni, cioè che riguardano questa dimensione allora della leadership e della guida politica, e poi anche quella della usurpazione della funzione regale. Entrambe, cioè, sono fuse come un'unica ribellione archetipa contro l'autorità di Dio, perché per entrambi tutto è dato dall'intervento di Dio. I ribelli sono distrutti dalla terra che si spalanca oppure dal fuoco divino. Perché? Perché è Dio che per entrambe le istituzioni, quella sacerdotale e quella politica, ha dato e dà delle istruzioni, degli insegnamenti, e quindi bisogna seguire queste istruzioni di Dio e non questo abuso, questa usurpazione, questa prevaricazione, che però ha anche un'altra cosa, questi racconti, perché queste sono chiaramente problematiche istituzionali che si sono verificate all'interno del mondo sacerdotale, sacerdoti e leviti, e poi gli altri problemi di tipo politico che sappiamo lungo la storia si sono verificati, ma addirittura questi racconti affondano, potremmo dire, in quella violenza fratricida, quelle lotte di potere che vengono presentate nella Bibbia fin nell'umanità delle origini, ma poi anche nel popolo di Dio, anche nei racconti della Genesi, dove abbiamo, ma la sfera politica e quella religiosa, sacerdotale, sono sotto il governo di Dio, è Dio che per il suo popolo dà le istruzioni. Questo agire non è semplicemente contro Mosè, ma è di nuovo ribellione nei confronti di Dio, e quindi saranno le conseguenze, saranno vittime per questi ribelli delle loro azioni. E poi abbiamo il motivo di Balaam. Il motivo di Balaam è anche importante perché qui un'altra sfida che proviene da una, potremmo dire, un profeta aruspice, un divinatore famoso tra l'altro nel mondo diciamo di Canaan, perché lui era probabilmente un arameo. Sapete che ci sono anche dal punto di vista archeologico i frammenti di un'iscrizione di intonaco rinvenuti in un tempio a Deir, che fanno riferimento a questo Balaam figlio di Beor, come nel testo biblico, e che viene ingaggiato, incaricato, e qui siamo allora nei capitoli 22 e 24 del libro dei Numeri, viene ingaggiato dal re di Moab Balak per come dire, arrestare, fermare questa avanzata degli israeliti. Balak è un po' impressionato e allora manda a chiamare questo profeta, perché così può maledire il popolo e in modo tale che questi israeliti non vadano avanti o attraversino il suo territorio, e non si sa come avviene in base alle cose che sono già avvenute. Allora, anche qui è interessante, un racconto ricchissimo con tanti aspetti, e mi interessa perché qui c'è chiaramente il confronto tra Mosè come profeta, come lui agisce sulla base di ciò che Dio gli dice e accade tutto quello, quando Mosè opera secondo le parole di Dio tutto avviene, si apre una strada per gli israeliti, e invece Balaam, perché Balaam è avvertito da Dio che all'inizio del racconto che non deve maledire il popolo, gli israeliti, perché Dio lo ha benedetto, il popolo è benedetto da Dio, quindi già Balaam sa, però possiamo dire che Balaam cerca di forzare la mano a Dio, e dall'altra Balak, il re di Moab, attende che Balaam, cioè Balak lo immagina come un potente mago aruspice, e che può, basta che dica una parola, basta che maledica e accade quello che Balaam fa. E invece Balaam dovrà confessare, dovrà riconoscere, dopo tutti i vari tentativi ai quali Balak stesso lo induce, che è impotente a maledire il popolo di Dio, anzi accade tutto il contrario. E il racconto viene presentato perché Balak prima chiede la maledizione e Balaam lo fa una prima volta, ma invece di maledire li copre di benedizioni. Poi Barak pensa, gli dice: vieni con me in un altro luogo, perché così tu puoi vedere meglio l'accampamento degli israeliti, lo vedi fino all'estremità. E così lo porta sulla cima del monte. Balaam pronuncia il secondo incantesimo, ma non ottiene niente. Di nuovo Balak lo rimprovera e gli dice: se proprio non lo maledici, almeno non benedirlo. E Balak fa il terzo tentativo, giustamente anche ironico e umoristico, sì. Fa il terzo tentativo e cosa succede? Anche qui la benedizione diventa ancora maggiore, e finché proprio riconosce che lui non può fare se non benedire. E quando Balak si infuria contro Balaam, gli dice: ti avevo chiamato per maledire i miei nemici e tu invece tre volte li hai benedetti, in un crescendo. Vattene, tornatene al tuo paese. Avevo detto che ti avrei colmato di onori, ma il Signore ti ha impedito di averli. E sappiamo che Balak, per far fronte, cercare di controllare gli israeliti, se non c'è riuscito con le parole di Balaam, perché Balaam non aveva il potere di maledire chi Dio ha benedetto, e questa forza della benedizione di Dio, allora voi sapete che Balak ci proverà mandando le donne che dovrebbero confondere gli israeliti per portare loro a una assimilazione. Questo è il tentativo roccambolesca, perché invece Balaam non riesce a far altro che coprire Israele di benedizioni. E lo dirà nel suo discorso, come dire: quando parlo non mi devo forse attenere quello che il Signore mi mette in bocca, e quello che il Signore mi mette in bocca è altra benedizione per gli israeliti. Così in questo confronto si vede anche qui abissale differenza tra questo, il potere di questi profeti e il potere di Dio. E ancora c'è l'altro discorso importante che riguarda allora Mosè nelle acque di Meriba, dove noi sappiamo qui il problema è legato a un'altra vicenda che ancora mette, diciamo, e qui anche avrà un risvolto per Mosè. Questa nuova versione, anche qui questo motivo che troviamo nel capitolo 20 e che poi riprende in stretto collegamento con Esodo 17:1-7, una delle prime tappe dove gli israeliti si imbattono nel problema dell'acqua, e questo luogo diventa il luogo della contesa, e nel libro dell'Esodo è chiamato con i due nomi, Meriba, ma poi anche Massa, perché misero alla prova Dio. E qui allora il popolo mormora, contesta Mosè, Aronne, riguardo sempre a questo problema dell'acqua, e Mosè va da Dio per avere l'indicazione come intervenire. E Dio, qui tanto importante tutto quello che viene detto, perché Dio dice che deve andare con Aronne alla roccia con il bastone in mano, ma doveva limitarsi a parlare, doveva solo tenere il bastone in mano. Per cui Mosè va alla roccia, c'è la soluzione al problema dell'acqua, però Mosè davanti alla roccia non ha solo parlato, ma ha colpito due volte la roccia. Qui c'è qualcosa, come dire, che sfugge a Mosè, perché di solito lui, Dio gli dice una cosa e il testo racconta come Dio lo fa. Qui invece, e infatti il racconto, noi sappiamo che si conclude con questo altro intreccio di rivelazione, dove il Signore manifesta la sua santità, ma prende anche posizione contro la mancanza di fede che Mosè e Aronne in questa circostanza hanno mostrato. E per cui questa è la ragione che noi abbiamo per la quale non entreranno nella terra promessa. Il Signore disse a Mosè, versetto 12: poiché non avete creduto in me, in modo da che manifestassi la mia santità agli occhi di Israele. Voi non introdurrete questa assemblea nella terra che io le do. Quindi questo è un giudizio molto forte, secondo il racconto, per il quale Mosè e Aronne non saranno loro a condurre gli israeliti nella terra promessa, loro non entreranno nella terra promessa. Questo è un episodio così importante che viene menzionato nella Bibbia tante volte, nel libro del Deuteronomio, in Ezechiele più volte, nei Salmi, quindi molte volte ripreso. E sono date varie spiegazioni sulla natura, diciamo, del peccato, cioè cosa è così grave nel comportamento di Mosè e Aronne. E una delle opinioni più accettate è che, appunto, Mosè non ha parlato alla roccia come Dio aveva detto, Mosè ha colpito. E quindi se lui avesse solo parlato la prima volta in Esodo 17 doveva colpire, qui no, doveva parlare, perché così si sarebbe manifestato come il prodigio da parte di Dio era ancora maggiore, d'accordo? E invece lui ha colpito. Ci sono altre opinioni che pensano che qui Mosè ha mostrato anche la sua ira, perché ha chiamato gli israeliti ribelli nel versetto 10. Quindi Mosè era anche insofferente di nuovo per questo atteggiamento verso gli israeliti, si è lasciato prendere dalla sua personale frustrazione, ha perso un po' il controllo, ma ha perso anche la connessione con Dio, ha agito di impulso e ha mostrato la sua ira verso gli israeliti. È così, allora c'è questa trasgressione. E ci sono nel Midrash anche interessante, perché viene detto una cosa che, se a un lettore può sembrare, come dire, può considerare che l'azione di Mosè non è poi una grande trasgressione rispetto a quello di cui gli israeliti in varie occasioni sono responsabili, ma Mosè fu giudicato, dice il Midrash, secondo il suo livello elevato. Lui che era così attento a Dio, quindi ognuno in base al proprio livello. È interessante anche conoscere questi aspetti. E così arrivo all'ultimo punto che tratto brevemente, sulla presenza di Dio nel deserto, perché bisogna proprio imparare come questo testo è così importante, questo libro è così importante, perché dal Sinai, quando il popolo riprende il cammino, la presenza di Dio si manifesta. Allora, adesso io ne parlo da due punti di vista. Primo, il motivo delle istituzioni cultuali. Allora, Dio che con l'Esodo e poi con l'alleanza al Sinai ha avvicinato a sé gli israeliti, Esodo 19, ne ha fatto un regno di sacerdoti e una nazione santa, ha dato le istituzioni culturali che ora sono pronte per la loro funzione. Essi hanno fatto il santuario, e così Dio, come l'aveva detto nel libro dell'Esodo, abiterò in mezzo agli israeliti, sarò il loro Dio, e sapranno che io sono il Signore loro Dio che li ho fatti uscire dalla terra d'Egitto per abitare in mezzo a loro. Le istituzioni culturali dicono questa presenza dove Dio abita in mezzo al suo popolo. Importantissimo, perché adesso quando noi andiamo in quella sezione che ho presentato, che ho indicato qui nel capitolo 9, dove si parla della nube, della tenda, della nube, come si sposta, gli israeliti partono, quando la nube si ferma, perché questa è la gloria, la presenza di Dio, cioè proprio in modo concreto in mezzo a loro, Dio abita in mezzo a loro. In Numeri, e poi il capitolo iniziale, quelli che noi abbiamo proprio da uno fino al momento della partenza, è organizzato intorno al santuario, disposto con i compiti, perché anche questo, anche lì ci sono, magari poi ci sarà occasione anche di parlarne per rispondere alle domande, perché quando si parla di questi giovani, cioè bisogna, il censimento deve essere fatto di tutti questi giovani adulti adatti per la battaglia, ma poi che questo è un modo per dire anche l'età di questa maturità, inizio della maturità, ma poi vengono disposti secondo le loro tribù intorno al santuario per muoversi con i compiti, chi deve portare qualcosa, chi deve portare l'altra, perché tutti pensano all'esercito e non pensano invece che questo è quel popolo sacerdotale che Dio allora lo ha adesso organizzato, disposto intorno alla tenda. E poi è molto importante perché questo censimento è dove loro poi devono camminare, muoversi, portare, agire intorno alla tenda secondo tutto quello che viene detto da Mosè, unisce anche la dimensione individuale con quella della comunità, cioè il compito di ciascuno insieme al costruire l'identità collettiva. Così organizzato questo popolo di Dio inizia questa vita dove Dio abita in mezzo a loro con le istituzioni cultuali, quella del sacerdozio e poi il compito di ciascuno. Questo che loro poi devono sviluppare la loro missione in mezzo agli altri popoli per richiamarli a questa presenza di Dio. E Dio che cosa fa dopo che il popolo così organizzato comincia a partire? Li guida, provvede, li protegge in modo concreto, li conduce, perché non è nel deserto che devono rimanere. L'obiettivo è arrivare, per sviluppare ancora meglio queste potenzialità del popolo di Dio, nella terra promessa. Ma il popolo, questa entità così organizzata, così composta, come vorrebbe ciò che viene presentato all'inizio, cosa fa? Mormora, recrimina, rifiuta il dono di Dio. Al posto di allora andare avanti con questa Dio che abita in mezzo a loro, cosa fanno? Vogliono tornare indietro. Piuttosto che affrontare il presente, si rifugiano con nostalgia nel passato. Cioè, voi vi rendete conto la contraddizione? Dio abita in mezzo a loro e loro, come se Dio non ci fosse. Una cosa, perché questo è un problema, perché non bisogna pensare agli israeliti, ma cioè questo è un problema continuo. Cioè noi siamo anche al momento della storia della rivelazione con il Messia presente, il Messia, ma dove siamo noi? Dove siamo noi? Talvolta questo popolo di Dio, questo è il problema, cioè Dio in mezzo a loro e loro recriminano e rifiutano, e nostalgia di questo tempo che era quello in cui erano prigionieri, al posto di continuare a crescere nella libertà con Dio che li vuole mantenere come popolo libero. Dio che veramente in questo libro è pastore per il suo popolo. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Si prende cura di loro da tutti i punti di vista, come dicono i maestri nel giudaismo, fino ai desideri del loro cuore per venire incontro. Quello che invece manca è il popolo, manca nella consapevolezza di Dio, della sua presenza, della sua guida, di agire secondo l'insegnamento di Dio. Mancano talvolta del pentimento, mancano soprattutto con il santuario del rendimento di grazie, della lode, vivere nel servizio di Dio rendendo grazie di come Dio è presente. E un'altra cosa importante che voglio richiamare, la benedizione sacerdotale, perché questo è un motivo che non troviamo nel libro, uno si aspetterebbe nel libro del Levitico, invece viene data qui, perché questa benedizione è così solenne, così importante, che noi abbiamo nel libro del di Numeri al capitolo 6, 24, 22, 27, ho messo proprio anche tutta l'unità, e poi è la benedizione sacerdotale, perché qui mi interessa insieme a Mosè i sacerdoti. L'istituzione sacerdotale è così fondamentale, per cui non entrare in competizione, ma loro hanno un ruolo fondamentale: benedire il popolo. E questa benedizione, che è una benedizione che voi sapete così solenne, che il sommo sacerdote deve pronunciare il nome di Dio, dove ti benedica e ti custodisca il Signore, fa parte della protezione della vita e delle persone. Il Signore faccia brillare il suo volto, il dono della salvezza, e ti sia propizio anche il perdono, mostri il suo volto e ponga su di te lo shalom. Questa è la rivelazione, il dono della Torah, e poi la completezza, la pienezza. È una benedizione così importante che sia con Ram, abbiamo delle versioni, egli ti benedica con tutto il bene, ti custodisca da tutto il male, illumini il tuo cuore con intelligenza che dà vita e ti conceda conoscenza per sempre, sollevi il suo volto amorevole verso di te per lo shalom per sempre. Perché qui si aggiungono ulteriori aspetti, che poi tra l'altro anche qui ci sarebbe il motivo della nuova alleanza, perché illumini il tuo cuore con intelligenza che dà vita. E poi, come anche fa il Midrash, altre versioni dove questa benedizione viene così spiegata, perché la benedizione, dove poi la fonte della benedizione solo Dio, ma coloro che trasmettono la benedizione nell'ambito cultuale sono i sacerdoti, e quindi è un compito eminente, fondamentale, perché la benedizione è da parte di Dio agire per aumentare la vita. Quindi tutte le volte in cui questa benedizione viene data e ricevuta, infatti abbiamo anche nei salmi, quelli che stanno nel Salmo 134, dice: voi che state nella casa del Signore, benedite il Signore, e loro come rispondono? Il Signore ti benedica da Sion. Il popolo che benedice Dio riceve da Dio questa guida, tutto ciò che consente al popolo di sviluppare il proprio potenzialità di esistenza nella direzione della vita. Quindi è importante, per questo dialogo della comunità con Dio, sviluppare attraverso la benedizione la consapevolezza della vicinanza, della premura di Dio che risponde e fa crescere il suo popolo e lo porta per realizzare la pienezza per la quale il piano di Dio lo ha pensato. E è importante: proclamerete sugli israeliti il nome di Dio, perché in questo modo il dono della benedizione esprime la vicinanza tra Dio e il popolo che in modo consapevole impara a vivere dinanzi al Signore, alla presenza del Signore. E sappiamo che la benedizione di Dio è così forte per gli israeliti che anche Balaam, Dio cambia la maledizione che i nemici di Israele hanno, la cambia in benedizione. Allora, in tutto questo, arrivo verso la conclusione, Mosè rimane l'uomo di Dio che mostra fatica, debolezza, fragilità, ma anche concepisce il suo compito, il suo ministero, il suo mandato non in termini di monopolio sul potere, oppure riguardo al suo ruolo. Vorrebbe condividerlo, vorrebbe addirittura che tutti nel popolo fossero profeti. E più avanti, nel capitolo 27, quando Dio gli dice che quella è la montagna dove poi anche lui finirà la sua esistenza, lui chiederà a Dio una guida adatta al popolo. Ma Mosè, in tutto questo, ogni volta discute con Dio. Se fa fatica, cosa fa? Si rivolge a Dio. Per Mosè, quindi importantissima questa figura di Mosè, Mosè vive in questa partnership reale con Dio, qualunque sia la situazione, esterna o anche interiore, la sua debolezza, la sua fatica. Protesta, benissimo, lo fa con Dio. Tutto con Dio. Questo bisogna imparare per capire l'uomo di Dio, perché non vuol dire eccellere in tutto. È umano, ha le sue fatiche, le sue debolezze, ma dialoga in modo permanente, apertamente con Dio. Invoca, intercede, discute, affronta il presente con tutte le difficoltà, le sfide con Dio. Va avanti, guidato da Dio, dicendo a Dio cosa facciamo in questa situazione, come l'affrontiamo. Dio gli parla e lui agisce. Quindi importantissimo questo esempio, questa testimonianza di Mosè, perché certamente Mosè è modello per i leader, sicuramente per i profeti. E quindi da vari punti di vista Mosè poi ha vari compiti, per cui nelle varie espressioni istituzionali della leadership rimane un modello di riferimento, ma non è solo a livello istituzionale per la leadership, ma Mosè è un modello per ciascuno. Bisogna, per ciascuna persona che è dentro il popolo di Dio, che accetta questo cammino alla presenza di Dio, perché la storia di Mosè inizia con Mosè salvato dalle acque, e che fin da allora quello che vive lui è un'anticipazione di quello che tutti devono vivere, cioè della liberazione nel passaggio del mare. Quindi anche questa dimensione va capita, cioè questa leadership di Mosè non solo riguarda le istituzioni, che devono imparare da come Mosè non sa tutto, ma le affronta veramente con Dio, alla presenza di Dio. E così, e concludo, abbiamo la possibilità di capire anche qualcosa di più di questo Be-Midbar, uno dei nomi dato al libro dei numeri, per il termine che si trova all'inizio. Il deserto è una terra desolata, inospitale, dove ci sono un sacco di problemi, difficoltà, assenza di cibo, di acqua, animali selvatici, incontro dei nemici, improvvise aggressioni. È un luogo da attraversare, è un luogo di prova per sviluppare la conoscenza di Dio presente come un padre, e di Israele, un popolo chiamato a agire, ad essere figlio, che impara a vivere con fiducia e a capire, come dice Deuteronomio 8, che la vita dipende veramente da ciò che esce, dalla parola che viene dal Padre. E Israele viene mandato nel deserto per testare proprio questo apprendimento, questa dedizione verso il suo compito e questa capacità di resistere nelle ostilità che incontra interne ed esterne, imparando veramente, come fa Mosè, a vivere in questo rapporto con Dio, ad affrontare le situazioni con Dio. Vedete, il deserto è opposto al giardino, quel giardino voluto da Dio quando Dio ha creato il mondo. Da quando l'umanità esce dal giardino, il mondo è un deserto, è una realtà che poi attraverso l'azione umana diventa ancora di più violato, degradato, è antagonista alla percezione di Dio. Per cui il deserto è anche una grande metafora per rappresentare la vita nella storia, ma può diventare il deserto di nuovo il luogo dove, se c'è qualcuno, cresce la fiducia, questo riferirsi, questo entrare nella relazione con Dio, l'amore a Dio, come Geremia lo dirà quando parlerà dicendo: mi ricordo dell'amore della tua giovinezza quando mi seguivi nel deserto. Oppure Osea 2 dirà: è il luogo dove Dio parla sul cuore della sposa, è il luogo dove, in questo essere uno dinanzi all'altro, Dio e il popolo, si riceve di continuo la parola di Dio, la Torah, e in cui chi fa spazio all'ascolto di Dio trasforma questo luogo in un luogo dove impara a vivere nel presente, nella libertà, nell'impegno a riportare questo luogo, il mondo, il deserto, al suo stato di giardino, come è stato creato da Dio, una dimora per Dio dove il Signore e gli esseri umani, l'umanità, possono camminare insieme. Vi ringrazio molto.
Ovviamente, però dopo ci sarà il ringraziamento finale. Allora, siccome è un po' più tardi del previsto, e comunque avevamo previsto la messa alle 12, forse riunirsi nei gruppi adesso la vedo un po' difficile. Quindi direi che lasciamo invece, o ci prendiamo questo quarto d'ora per interventi, domande, cioè invece che nei gruppi lo facciamo direttamente così, da qua. Quindi il dibattito è aperto. E non abbiate timore, nel senso che questa è anche un po' l'occasione per fare il punto del lavoro che è stato fatto nel corso dell'anno, quindi dubbi, perplessità, entusiasmi. Sentitevi liberi di dire, prego.
Non mormorazione.
Non mormorazione.
Abbiamo imparato.
Posso?
Sì?
Volevo chiedere alla professoressa, la parola davar che è citata nel testo, che vuol dire parlare e anche agire, nel contesto della percossa della roccia, può essere stata una interpretazione, diciamo.
Ecco, questo è molto interessante perché anche su questo posto Midbar, poi dentro la parola Midbar, qui infatti il Midbar è come anche qui, io ho sempre anche altro da dire, quindi per esempio nel Midrash su questo ci sono varie interpretazioni, perché infatti il Midbar è il luogo della parola. Dio dà la Torah nel deserto e la dà perché la Torah non può essere data in un luogo che appartiene a qualcuno, in modo tale che chi, se il territorio appartiene a un popolo, come dire, quel popolo ne avanza, oppure quel soggetto ne avanza, come dire, ne rivendica una pretesa esclusiva. No, come dice Midrash, la Torah è data in un luogo aperto che non appartiene a nessuno, nel deserto, per insegnare proprio che questo è un dono che viene assolutamente scaturito da Dio. Ma, altra interpretazione, si può ricevere la Torah solo se si è pronti a questo ascolto, perché Il deserto è un luogo vuoto, d'accordo? Quindi questo tacere per fare spazio all'altro che parla. Bisogna fare di se stessi un midbar. Anche questo bisogna sempre il concetto di midbar è inteso, vedo, può essere inteso positivamente e negativamente, non ha una univocità, molti aspetti, perché è anche questa capacità di ascolto che consente di ricevere la Torah. Però, allora, la parola, cioè le consonanti, midbar, possono essere anche vocalizzate, continuo col midrash, come medaber, cioè colui che parla. E questo fa riferimento all'accettare, accogliere Dio che parla. E ancora, contiene la radice midbar, dabar, ed è il luogo per ricevere la Torah, per ricevere la parola, questo insegnamento del Signore, e dove, allora, è il luogo adeguato, per cui anche quando, cioè, infatti noi lo diciamo anche nella preghiera, nella lezione divina, bisogna avere questa capacità per entrare in questo ascolto della parola, per lasciarsi abitare da questa parola. Quindi, e questo ripropone nel Midrash la dimensione del deserto, per essere ospitali di questa parola. Quindi c'è un rapporto, diciamo, stretto tra Midbar, Medaber, colui che parla, e Dabar, la parola, la Torah ricevuta. Dio sempre parla. Nel deserto, vedete, non c'è niente, ci sono solo pericoli, ma Dio parla. È il luogo ideale. E infatti è anche importante in Osea 2, quando questa sposa, che è così frastornata da tutta questa opulenza e va dietro a queste divinità della fertilità perché vuole mantenere la ricchezza, la prosperità, e invece la stanno portando una alterazione perché dentro il popolo c'è litigio, violenza, eccetera. Cosa dice Dio? Beh, alla fine, in quel discorso che pensa a varie strategie nel capitolo 2, la porterò nel deserto, dove lì divinità della fertilità, prosperità non contano niente, e parlerò sul suo cuore. Lì noi facciamo sempre notare questo preposizione, perché c'è al, che dice una vicinanza amorosa, questo stare sul cuore dell'altro, cioè, perché vuol dire parlare in un modo intimo, aperto. E infatti vi ho detto, Mosè è questo che lui Dio parla e gli sta ad ascoltare, oppure perché Dio gli dice prepara, va a dire a questi in questo modo, lui fa tutto. Oppure quando c'è qualcosa che non va, lui va da Dio e dice, cioè, o protesta lui perché dice non ne posso più di questo popolo, oppure cosa dobbiamo fare davanti a questa situazione. Questa capacità di rimanere in questo dialogo, fondato in questo dialogo, è bellissimo, cioè vederlo in una maniera così concreta e poi in queste varie sfaccettature, perché qualche volta è per il popolo, qualche volta anche quando deve intercedere, perché lì davanti al problema del disprezzo della terra, Dio dovrebbe, basta, no? Come aveva detto in Esodo, finito il rapporto con questo popolo, perché è una grave violazione dell'alleanza. E Mosè che va lì e dice, ma tu ti sei impegnato, non puoi andare contro i tuoi impegni. Questo parlare nell'intimità, in una comunione profonda, in una intesa profonda, cioè ci dà l'idea, questo parlare sul cuore, e che qui lo fanno, cioè, l'uno e l'altro, bellissimo. E quindi un libro molto difficile, però ecco, io penso con queste chiavi di lettura lo si può vedere in un altro modo, perché anche talvolta ci sono delle presentazioni che dicono qui è il popolo pronto per la conquista, per la guerra, cioè, bisogna leggere il testo, leggerlo concretamente. Vi ho detto anche una congiunzione, quel ma di, cioè, è veramente importante. E infatti questo vedete anche nella interpretazione dei midrash rabbinica, dei maestri, perché loro le loro interpretazioni le sviluppano sempre sulle parole. Ma io dico, ce lo insegnerebbe anche a noi Gesù, perché Gesù dice: come leggi? Cosa è scritto nella Torah? Come leggi? Allora vuol dire leggi concretamente, non che sviluppi, tu hai letto e poi sviluppi una sintesi secondo, no, ma come leggi, come è scritto concretamente nel testo? Perché questo obbliga a vedere come le cose sono molto più complesse di quelle semplificazioni che talvolta portano a vedere, per esempio, un libro oppure un fenomeno solo in una maniera uniforme, che diventa poi stereotipata. Invece no. E poi bisogna vedere, perché il processo è il cammino e Dio fa fare questo cammino per crescere. C'è sempre una speranza da parte di Dio che il popolo finalmente si renda conto come Dio è in mezzo a loro, abita in mezzo a loro, con tutte le istituzioni culturali. E quindi loro dovrebbero correre subito alla tenda e dire: cosa facciamo? D'accordo, come fa Mosè? Cioè hanno una via diretta con le istituzioni culturali, questo rapporto, ma è un apprendimento. E qui voglio dire anche una cosa, perché il testo ci insegna sempre, vedete, di nuovo anche per capire, il problema della folla, della moltitudine. E il problema della moltitudine, perché quando si è molti subentrano delle altre logiche, per cui bisogna, questo libro è il passaggio, perché abbiamo vari personaggi individuali e poi i gruppi istituzionali, cioè questo passaggio dall'individuo alla identità collettiva, e costruire un'identità collettiva matura, cioè non dove poi l'identità collettiva va alla deriva, cioè, è questo grande problema, perché questo è per questo. Di nuovo, il libro comunque insegna attraverso Mosè, come Dio nel libro della Genesi è partito da Abramo e Sara, bisogna almeno partire, c'è sempre uno e poi altri imparano. E accanto a Mosè c'è Giosuè. Giosuè, c'è un momento dove Giosuè è un po' intimorito, teme che Mosè perda un po', diciamo, qualcosa sia assottato a Mosè se ci sono altri che profetizzano, ma poi Mosè lo istruisce e quindi impara Giosuè, tant'è vero che poi Giosuè è scelto nel capitolo 27, quando Mosè dice a Dio: io non posso andare via se tu non mi dici chi hai scelto. E che poi deve essere, anche qui c'è un bellissimo midrash, perché parte dal testo, perché dice: finché il Signore non nomina, il Signore di ogni vivente non nomina un uomo a capo della comunità, un uomo che sia capace, perché specifica come deve essere. E lo dice già il testo, perché anche questo, vedendolo rapidamente, dice così: il Signore è Dio della vita. Quindi Numeri 27, versetto 15, dice, versetto 16: il Signore è Dio della vita di ogni essere vivente, metta a capo di questa comunità un uomo che li preceda nell'uscire e nel tornare, li faccia uscire e li faccia tornare, perché la comunità del Signore non sia un gregge senza pastore. E questo poi è un motivo che sarà ripreso, cioè deve essere un leader che, come Mosè, si mette in gioco, vada avanti, conduca come Dio dice e poi riporti il popolo, li conduca nelle varie questioni. Qui abbiamo le interpretazioni di Rashi, perché Mosè si vuole assicurare che allora il popolo abbia qualcuno che anche lui apprenda, cioè, perché questo è un processo. E quindi il libro presenta queste figure e qualcun'altra che anche emerge, ma ci sono o singoli oppure il gruppo che fa fatica, però può imparare. Quindi il testo è lì per insegnare, infatti la conoscenza, questa conoscenza approfondita, questo leggere, rileggere, ritornare sul testo, comprendere gli aspetti, ci aiuta, vedete, più conosciamo, più ad essere avvertiti di determinati fenomeni e più a scegliere, dovremmo dire, nella direzione di Mosè, cioè di veramente avere questo dialogo personale, diretto con Dio e poi svilupparlo anche come comunità, come popolo. E per esempio anche sul capitolo 20 c'è cioè un altro discorso, non mi ricordo, si dice perché Dio aveva detto che Mosè doveva radunare una Edà, una comunità che poi desse testimonianza. Invece quello che fa Mosè è convocare un Kaal, una convocazione, e anche qui c'è una differenza, perché ecco, costruire una comunità capace di dare testimonianza è una grande sfida, e quindi anche questa conoscenza fatta insieme, condivisa, perché può essere di ciascuno, ma la ricchezza è anche camminare insieme e fare delle scelte o sviluppare dei desideri in una direzione e non in un'altra.
C'è spazio per un altro intervento. Avete bisogno di pensarci. Va bene, allora ci prendiamo 5 minuti di pausa, così vi alzate, sganchite le gambe e noi ci apparecchiamo per la messa, va bene? 5 minuti.
Sì,
sì, sì.
Benissimo. Sì. Quindi non dobbiamo...